Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Un grande annuncio risuona nella Chiesa tutte le volte che celebriamo questa solennità di tutti i santi al termine dell'anno liturgico, quindi diciamo quando facciamo sintesi di tutto quello che si è operato, è cresciuto, è nato intorno alle celebrazioni del mistero di Cristo dall'inizio, dall'avvento fino a Cristo Re. Noi seguiamo questo mistero di Cristo indagando nelle cose che Gesù ha detto, ha fatto, nelle cose che la Chiesa celebra, questa bellezza meravigliosa che poi rifugge sul volto degli uomini che queste cose le hanno ascoltate, le hanno amate, che le hanno scelte, che vi si sono uniformati, che sono stati, come diceva le Beatitudini, puri di cuore, così da poter vedere Dio. Allora, davanti a questo mistero sarà necessario che anche noi chiediamo a Dio in questo momento quella purezza di cuore che ci permetta di vedere qual è il cuore, qual è il centro di questo mistero che celebra la vita dei santi. Io vorrei partire proprio dalla lettera, dalla seconda lettura, dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, quando dice: «Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. E poi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato». Noi fin d'ora siamo figli di Dio. Perché lo possiamo dire? Perché lo dice Giovanni? E perché anche noi e tutta la Chiesa può dire, affermare con certezza: noi siamo figli di Dio, cioè siamo liberi in casa di nostro Padre, siamo capaci di entrare e uscire, possiamo fruire di tutte le cose che Dio Padre vuole donarci, di tutta la sua eredità, di tutto il suo tesoro, di tutta la grazia. Perché possiamo dire? Perché portiamo il sigillo del Dio vivente, portiamo il battesimo che ci ha acquistato questa figliolanza. Perché questo? Perché questa figliolanza fosse un vantaggio per noi solamente? Perché noi potessimo ritenerci dei salvati o forse dei privilegiati rispetto a tutto il genere umano? No, perché noi attraverso questa pienezza di grazia raggiungessimo tutto il genere umano, non escludendolo, ma includendolo in una comune offerta di benedizione e di gloria. Come si fa però ad avere questa consapevolezza? Come si fa a sapere che noi siamo figli di Dio e che possiamo veramente agire in questo modo? Beh, dice Gesù nelle Beatitudini: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. È un po' il centro di tutte le Beatitudini. E che vuol dire puri di cuore? Peccato che noi ci siamo fatti un'idea della purezza che è moralistica, che è legata all'assenza di peccati. Figlio mio, ma dimmi un po', ma quando è che tu avrai la certezza di essere completamente avulso dai peccati. Quando? Allora Dio ti avrebbe messo nelle mani un progetto che per te è impossibile. E perché? Sarebbe un Dio cinico, non te ne rendi conto. Invece è un Dio liberante, i puri di cuore. Chi sono questi puri di cuore? Beh, la purità di cuore, preferisco parlare di purità e non di purezza, perché per me purezza ha appunto un significato moralistico. La purità di cuore, al tempo di Gesù, nel Vangelo di Matteo, che parla agli ebrei, a quelli che vengono dall'ebraismo e sono entrati nella Chiesa, la purità di cuore indica la purità rituale, indica cioè la capacità che questi uomini hanno di essere fedeli alla legge che gli è stata data. È puro ciò che è fatto secondo la legge, è puro ciò che è macellato secondo la legge per quanto riguarda le carni, cucinato secondo la legge per quanto riguarda tutti i cibi, lavorato secondo la legge riguardo gli indumenti. Tutto ciò che riguarda la vita dell'uomo è puro se rispetta le regole che Dio ha fissate nella sua Torah, nel suo grande insegnamento che Israele cerca. Allora dice, sta dicendo Gesù, chi pratica queste cose e chi si sente dentro la logica di Dio, costui è puro, siccome è puro può vedere Dio agire nella propria esistenza. Allora tu dirai, ma io non appartengo a quella tradizione, io sono stato tra virgolette liberato da tutti gli impegni eccessivi della legge, allora come conquisterò questa purità di cuore? Andiamo alla prima lettura, quando il veggente Giovanni dell'Apocalisse dice e si trova davanti a questa moltitudine immensa dei 144.000 e il vegliardo gli domanda chi sono? L'hai capito chi sono? Lo potrebbe dire a te, no? Che ti avvicini a quest'altare con un desiderio di contemplare la Gerusalemme celeste. Allora il Vangelo ti chiederebbe, l'angelo che ti annuncia questa bellezza, ti chiederebbe, ma tu che pensi? Chi sono questi santi che stai, questi uomini e donne che vengono vittoriosi? Chi sono? E tu che risponderai? Sono dei supereroi, dei campioni che io non raggiungerò mai, come il demonio ti ha suggerito? Gente che io non ce la farò mai ad uguagliare? No, dice il vegliardo, questi sono quelli che si sono resi puri di cuore, cioè hanno lavato le loro vesti, il loro modo di pensare, le loro decisioni, le loro logiche, tutto ciò che li riguarda nella vita, non nelle cose spirituali che non si sa cosa, nella vita e nella storia hanno lavato tutti i loro criteri dentro la logica dell'agnello, nel sangue dell'agnello. Infatti la logica dell'agnello è il sangue dell'agnello. La logica dell'agnello è la capacità di offrirsi, di morire e di risorgere. Il trito pasquale al centro della nostra fede. Noi non crediamo che raggiungeremo con le nostre forze questo traguardo. Noi sappiamo che siamo stati riscattati dalla sua offerta, da tutte le cose che ci mettevano in difficoltà rispetto a Dio. E dunque quell'offerta che si è riversata su di noi come pienezza di grazia attraverso il battesimo e i sacramenti, questa offerta ci rende puri di cuore. Come? Magicamente facciamo il sacramento e usciamo fuori cambiati? No, questa offerta è valida e funziona e produce grazia e salva gli uomini se tutti i nostri pensieri ricominciano a funzionare secondo il pensiero di Dio. Ma che vorrà dire, mi dirai tu, ma come faccio io a lavare le mie vesti nel sangue dell'agnello, cioè a cambiare la mia identità e a renderla pura grazie all'osservanza dei comandamenti di Dio? Sai come funziona? Funziona così, caro, mo te lo dico, così almeno quando uscirai da qua saprai che cosa ha fatto il Signore per te. Lavare le tue vesti nel sangue dell'agnello significa, d'ora in poi, non vivere la fede solo dentro il recinto della Chiesa, ma guardare ogni aspetto della vita, amici, ogni aspetto della vita dentro questo dono di grazia che Dio ti ha fatto. Ma dici, ma quali aspetti della vita? Quelli che riguardano le preghiere? No, tutti gli aspetti della vita. Devo decidere. Cosa farò? Farò questo o farò quello? Signore, tu cosa faresti? Farò un figlio o non lo farò? Lo terrò o non lo terrò? Mi comporterò in questo modo o in questo modo? Non usare due logiche, non usare due modi di pensare, non dividere questa unità che Dio ha fatto in te, donandoti il tuo spirito, il suo spirito, ma ascolta la voce di questo spirito e rimani legato a queste logiche. Non sono norme troppo difficili per te. L'unica difficoltà, l'unica, te lo dico perché tu lo sappia, non è metterle in pratica, l'unica difficoltà è crederle, l'unica difficoltà è aderirvi, perché il peccato ci ha fatto sapere che Dio forse non vuole il nostro bene, perché il demonio ci ha ingannati dicendo: guarda che Dio più ti avvicini e più ti prenderà, più cose vorrà, perciò rimani a debita distanza, dubita del suo amore, dubita della sua bontà, rimani a distanza, non ti fidare. E noi che abbiamo creduto, per questo ripercorrere questa via ritroso, di tornare a Dio con fiducia, questo ci costa, perché siamo stati vittima delle logiche del peccato. Allora, lavarsi da queste logiche del peccato che sempre dicono che noi non saremo mai amati e riscattati totalmente da Dio, e prendere quelle che Dio invece ci ha dato. Lo Spirito in noi sempre ci ricorda questa grazia che Dio vuole darci. Sempre ci abilita a guardare con attenzione, ma non solo, più noi useremo questo modo di pensare di Dio, e più saremo puri di cuore. Vediamo un po', se noi saremo lavati, puri di cuore, grazie a questo, che cosa vedremo? Vedremo Dio, beati, puri di cuore, perché vedranno Dio. Ma dove sei? Ma dove ti trovi? Ma è possibile che una parola ti raggiunga e tu manco te la ricordi? Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Ed è quello che il tuo spirito desidera vedere, desidera contemplare. È proprio il motivo per cui il tuo spirito vive e pulsa dentro di te. Non c'è nessuna, l'hai visto? Non c'è nessun'altra cosa che è stata sufficiente per tacitarlo. Non i piaceri del mondo, non la ricchezza, se mai l'hai raggiunta, non l'onore degli altri, non la considerazione, nulla lo ha consolato questo spirito umano che tu porti dentro, se non lo spirito di Dio, che quando lo incontra sempre gli racconta le cose di Dio e ti ravviva e ti rialza e ti benedice e ti fa grazia e ti spalanca le porte del regno. Non solo un giorno quando vedrai Dio faccia a faccia, ma te le spalanca già ora, quando devi far luce su quei recessi della tua esistenza dentro i quali ancora non hai saputo come muoverti e cosa decidere. E sia la preghiera dei santi che come incenso continuamente nella liturgia celeste sale a Dio a ottenerti questa grazia, non ritenerti più d'ora in poi uno che non ce la farà mai, saresti un ipocrita. Ritieniti piuttosto uno che ha bisogno di chiedere a Dio di poter tornare a guardare ciò che Egli stesso vi ha posto, e cioè la sua grazia, la sua gloria, la sua benedizione, la sua stessa santità, la sua stessa divinità. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ci siamo resi conto che non ci è facile guardarti, contemplarti e giungere a te senza prima aver lavato le nostre vesti nel sangue del tuo figlio. Ma tu ci hai permesso di guardare con fiducia a quei nostri fratelli e a quelle nostre sorelle che hanno umiliato il proprio orgoglio fino a consegnarsi totalmente alla tua volontà. Per i loro meriti anche a noi è riservata questa corona di gloria. Degnati allora, Padre Santo, di ridonarci questa consapevolezza, di ridonarcela come un desiderio irriducibile di bontà, di santità e di amore. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa. Ti preghiamo per il Papa. La tua Chiesa è la Chiesa dei Santi, di quelli che ti hanno seguito, che sono morti per la salvezza degli altri. Purificala allora da tutti gli uccelli rapaci, da tutti i lupi, da tutti quelli che la usurpano ogni giorno. Degnati, Padre Santo, di farci entrare nella tua comunità di credenti, di mantenerci nella grazia e di perdonarci tutti i peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli ai quali abbiamo fatto del male a causa della cattiva testimonianza che abbiamo dato loro, sulla misericordia, sulla bontà, sul perdono che sgorgano dal fianco squarciato di Cristo sulla croce. Ti preghiamo per loro, ti preghiamo anche per quelli che ci hanno fatto del male, per quelli che ci hanno offeso, che ci hanno voltato le spalle, che ci hanno giudicato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. L'inganno ha impedito loro di credere, di poter aderire alla santità che tu gli hai promesso. Eppure, al centro del loro stesso essere, il tuo spirito costantemente li richiama, costantemente li illumina e chiede loro di esserti fedeli, devoti, totalmente donati. Ti chiedo, Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine Maria e di tutti i santi e della passione, morte e resurrezione del tuo figlio, di tenere al riparo tutti questi tuoi figli dai malefici, dai pensieri cattivi, da tutte le cose che li turbano. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore.
Amen.